riposo, qualsiasi momento tu puoi lodare e cantare al Signore. Amen. E voi sareste i giovani che hanno fatto il ritiro migliore. Veramente? Sicuro? Avete fatto il ritiro migliore voi? Allora siete così entrati nel riposo? Allora il tema che abbiamo visto è meraviglioso. Vogliamo dare anche un saluto a Salvo e Carmen che sono venuti per l'occasione da Catania. Se ti sei lamentato di essere venuto da mezz'ora, loro sono venuti da Catania apposta per stare qui. Stiamo affrontando un tema in questo periodo che riguarda il riposo. Ed effettivamente è strano, sapete perché? Io credo che davanti a noi c'è una nuova stagione, della stagione migliore della nostra vita. Qualcosa di meraviglioso che Dio ha preparato è davanti a noi. Ed è strano perché è un passaggio ogni volta da agosto a settembre incredibile, però sapete che a fine settembre, il 25 settembre, ci sarà il passaggio riguardante l'anno ebraico, quindi non è come molti dicono a volte l'anno biblico, ma è l'anno ebraico, e al 25 settembre, data nostra, ci sarà un passaggio, quindi ci sarà il capodanno ebraico, ci sarà l'entrata nel nuovo anno ebraico 5783. Ed è incredibile pensare come effettivamente in questa stagione, a settembre, riniziano un po' tutte le cose. Spesso noi consideriamo l'inizio dell'anno a gennaio, però oggettivamente quante cose invece per noi iniziano a settembre? La scuola inizia a settembre, per chi ha fatto le ferie lunghe ad agosto, perché l'azienda è stata chiusa, a settembre rinizia a lavorare. Riniziano mentalmente tutti gli impegni che avevamo messo da parte. Effettivamente settembre, già l'ho letto pure da qualche parte, è il mese dei nuovi inizi, è il mese del nuovo che deve arrivare. È la parola dell'anno che abbiamo ricevuto, che durerà per tutto il 2022. Una parte di questa parola riguardava il riposo. Perché il riposo? Perché ci troviamo in un anno che fa parte di un ciclo di 7 anni, dico me 7. Ogni 7 anni Dio aveva stabilito il 7° anno come un anno di riposo. Avete mai sentito nominare da qualcuno: mi devo prendere un periodo o un anno sabbatico? Sì? Qualcuno lo può considerare come l'aspettativa al lavoro. È come quando vai al lavoro e dici: mi devo prendere un tempo sabbatico, un anno sabbatico. La parola sabbatico deriva da Shabbat, e che vuol dire riposo, è il giorno di riposo, è identificato come giorno di riposo. E Dio aveva stabilito che non solo ci doveva essere ogni 7 giorni un giorno di riposo, che aveva santificato e messo a parte, ma ogni 7 anni il popolo di Israele doveva avere un anno di riposo. Quanti vorrebbero un anno di riposo ogni 7 anni? Un anno intero. Io sì. E guardiamo cosa c'è scritto in Levitico 25:1-7. L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai dicendo: parla ai figli di Israele e di loro: quando entrerete nel paese che io vi do, la terra osserverà un sabato di riposo per l'Eterno. Per 6 anni, quando vedete sabato di riposo, la parola originale è Shabbat, Shabbat di riposo. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai il frutto, i frutti. Ora vedete, se noi non entriamo anche in una mentalità agricola, perché noi siamo in una società, quanti contadini ci sono qui? A parte Nuccio? Quanti lavorate la terra? Quanti lavorate la vigna? Quanti seminate? Quasi nessuno. Quindi se noi non lo leggiamo comprendendo che stiamo parlando di una società che viveva di agricoltura e di pascoli, quindi sta parlando qui delle loro attività secolari, di quello che loro facevano quotidianamente. E Dio gli sta dicendo: questo lo farete per 6 anni, ma il 7° anno sarà un sabato di riposo per la terra. Un sabato in onore dell'Eterno. Non seminerai il tuo campo né poterai la tua vigna. Non mieterai ciò che cresce spontaneamente del tuo raccolto e non vendemmierai l'uva della vigna che non hai potata. Sarà un anno di riposo per la terra. Dì con me: anno di riposo. In altre parole, quest'anno che stiamo vivendo, che viene descritto nella Bibbia come Shemitah o Shemitah, è l'anno di riposo. Ogni 7 anni, quindi hanno considerato cicli di 7 anni, noi ci troviamo, per il calendario ebraico, in un anno di riposo. E Dio vuole insegnarci, ci ha insegnato nel ritiro, ma ci insegnerà ancora per qualche tempo, che noi dobbiamo entrare nel riposo. Di come entrare nel riposo? Entrare nel riposo prevede un'azione. Quando devi entrare in qualcosa, tu devi fare un'azione pratica. Devi fare qualcosa di pratico per entrare, per andare in un'altra dimensione, per andare a un altro livello. Siete con me questa mattina? Se sei con me, sbatti il tuo piede a terra. Una volta un piede. Vabbè, non lo fate più. Ditemi solo amen. Entrare prevede un'azione. Io devo fare qualcosa. A volte noi vorremmo che il riposo cadesse sulla nostra vita, ma se andate a guardare la scrittura, non c'è mai una volta che noi non dobbiamo fare un'azione. La Bibbia dice: venite a me, quindi già dice Gesù: venite a me voi tutti che siete travagliati e affaticati, io vi darò il riposo. E quindi andare a lui prevede un'azione. Devi fare qualcosa, devi muoverti. Per andare da Gesù ti devi muovere. Guarda la persona che è accanto e dici: ti devi muovere. Possiamo comprenderlo nel nostro corpo fisico, perché quando siamo molto sedentari, sì, forse saremo, tra virgolette, meno affaticati nel nostro corpo, ma vi siete accorti che invece è proprio il contrario? Che a volte più siamo sedentari, più siamo stanchi? Fate un po' di attività fisica, siete stanchi, ma vi sentite più energici. Che la cosa non ha molto senso. Siete qui? E lo comprendiamo nel fisico, nel naturale. Questa stessa realtà la dobbiamo calare nello spirito. Ecco perché noi dobbiamo comprendere che il riposo non prevede il fatto che noi non abbiamo azioni, perché la Bibbia dice entrare nel riposo. Quindi non significa che il riposo arriva a te, significa che tu entri nel riposo. Dice più avanti nella scrittura Gesù: voi troverete riposo alle anime vostre. Il trovare implica una condizione, che tu stai cercando, stai facendo un'azione. Quindi qua sembrerebbe che come se Dio stesse dicendo: ogni 6 anni tu non devi fare niente, ma in realtà non sta dicendo proprio così, sta dicendo che doveva riposare la terra. In altre parole, la terra produceva e quindi aveva produzione per 6 anni, ma per rimanere in una condizione ottimale, non stressarsi, il terreno aveva bisogno di riposare un anno ogni 7 anni. Dico a me: un anno ogni 7 anni. Verso 6: ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio, al forestiero, a coloro cioè che risiedono con te, al tuo bestiame e gli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento. In altre parole, Dio era il proprietario della terra e gli voleva far capire: voi dovete dipendere da me. Perché per 6 anni loro coltivavano, seminavano e raccoglievano. Ascoltami, sei qui, sì? Siete qui o siete qui? Siamo lì? Qui? Per 6 anni loro dovevano coltivare la terra, potevano coltivare la terra e produrre del proprio raccolto. Potevano mangiare, potevano cibarsi di quello. Ma al 6° anno Dio gli aveva promesso che gli avrebbe dato un raccolto che sarebbe durato per il 7° anno e per l'8° anno anche, perché l'8° anno avrebbero ripreso a seminare, ma il raccolto l'avrebbero avuto solo l'anno successivo, quindi doveva durare per questo tempo. Cos'è questo se non Dio che gli chiede di avere fiducia? Voi pensate a un'intera società cioè poniamolo un attimo il caso nostro, come se tu sei un lavoratore autonomo o un lavoratore anche che sei impiegato e Dio ti dice guarda per 6 anni tu guadagnerai, di quel guadagno mangerai eccetera, il 7° anno ti devi prendere un anno di aspettativa, non devi fare più niente. E io al 6° anno ti darò tutto quello che ti occorre per il 6° anno, per il 7° anno e per parte dell'8° anno. In altre parole, cosa gli sta dicendo Dio? Io voglio che voi vi fidate di me. Cioè, li costringe ogni 7 anni a entrare nel territorio della fede, ad avere fiducia in Dio in maniera pratica. Quanti hanno fiducia in Dio? Cari, e quando dobbiamo avere fede in Dio è facilissimo alzare la mano e dire ho fede in Dio, ma la fede in Dio lo vediamo quando siamo messi alla prova e Dio li mette alla prova dicendogli ogni 7 anni per 1 anno voi non farete nulla, non seminerete, non raccoglierete nulla perché il 6° anno io vi darò tutto ciò che è necessario. Voi pensate alla prima volta che gliel'ha detto, quando loro sono arrivati al 6° anno hanno cominciato a vedere l'abbondanza, ma il dubbio poteva entrare nella loro vita, ma loro il popolo hanno visto Dio è fedele, abbondato e siamo riusciti a passare il 7° anno, parte dell'8° e così hanno potuto gustare la fedeltà di Dio. Quindi la prova non era per portare loro qualcosa di negativo, ma per portarli a dipendere da Dio. Nel momento che tu dipendi da Dio, scopri il carattere di Dio, inizi a fidarti di più di Dio perché conosci la sua natura, che lui è buono, che si prende cura di te, che si prende cura dei tuoi bisogni. Amen. Se stai dormendo dai un forte amen. Fermi. Quelli che non hanno detto amen era perché già stavano dormendo. Questa mattina voglio darvi solo qualche concetto, cari. Voglio che possiate rimanere belli svegli, perché capisco che sta arrivando tutto addosso il ritiro. I 7 giorni di ritiro stanno arrivando tutti ora, questa mattina. Ecco perché conviene fermarsi un giorno prima per recuperare, per avere un giorno di recupero. E in altre parole, Dio gli sta dicendo, io ti voglio portare a fidarti di me. Ecco che quando c'è qualcosa che Dio ci chiede, nelle testimonianze, mentre ascoltavo le testimonianze e ricevevo delle cose meravigliose, no? Quando ho sentito, non so chi ha detto, è impossibile che non avvengano scandali, e lo proverai nella tua pelle ancora di più di questo, no? Non, ti preparo, ci saranno altri scandali a cui dovrei essere preparato, ma quelle sono a volte delle prove, delle difficoltà che noi affrontiamo per imparare a dipendere totalmente da Dio. Siete qui? Per imparare a dipendere totalmente dal fatto che Dio ci ha chiamati. Ci saranno cose che non ci piaceranno, forse ci concentreremo su guardare gli altri, ma sicuramente accadrà che di qualcosa sei scandalizzato. Ma quella prova che arriva è perché noi possiamo sempre di più dipendere da Lui. E Dio gli dice ogni 7 anni, voi avrete 1 anno di riposo, ma cosa dovevano fare? Dormire? Stare fermi a oziare per 1 anno? No, dovevano avere comunione con Dio. Così come nello Shabbat il popolo ebraico doveva avere comunione con Dio, non era solo un giorno di non fare niente, dovevano avere comunione, volevano, Dio voleva avere comunione con loro ed erano chiamati ad avere comunione con Lui. Per 1 anno Dio gli aveva detto, voi non farete niente. Starete con le famiglie, parlerete con i vostri figli, starete con vostra moglie, insieme mi servirete, staremo insieme. In altre parole, Dio voleva coltivare con loro la relazione per poterli benedire e dirgli, voi per 1 anno dovete riposare in quello che io faccio, dovete riposare nella mia provvisione, dovete riposare in quello che ho preparato per le vostre anime. Non è meraviglioso tutto questo, cari? Come Dio ci sta dando una figura e un'ombra di quello che sarebbe poi avvenuto con Gesù, perché Gesù è, dice poi la scrittura, è il Signore del sabato, quindi Gesù è il reale riposo che è venuto a vivere dentro di noi. Noi abbiamo un reale riposo che è venuto a dimorare dentro di noi, però a volte non ce ne rendiamo conto. Di com'è il riposo? Quindi Dio voleva che loro potessero avere ogni 7 anni 1 anno di riposo. E abbiamo imparato in questo tempo che possiamo essere stanchi, ma non possiamo essere stressati. perché il vero riposo non è non fare niente, ma fare le cose con la giusta attitudine, con la forza di Dio e soprattutto con la guida dello Spirito Santo. Amen. Se vogliamo guardare un esempio, possiamo guardare all'esempio di Gesù. In Matteo capitolo 8, verso 23, Gesù dice: io vi darò il riposo. Gesù ti offre il riposo perché lui non solo è il riposo, ma anche ha imparato a essere nel riposo. Gesù era vero Dio, Gesù è vero Dio, vero uomo. Quindi tutte le cose che ha affrontato come uomo, le ha affrontate come le possiamo affrontare noi con la guida dello Spirito Santo. Quindi, quando noi guardiamo Gesù, possiamo guardare un modello di come noi possiamo comportarci. Matteo al capitolo 8, dal verso 23, dice: ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ascoltami, è importante che tu capisca chi devi seguire. C'erano molte barche lì, ma la scrittura dice che Gesù, salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Cosa sta accadendo? Ci troviamo in un evento che conoscete tutti. Da lì a poco si sarebbe scatenata una tempesta. Allora ascoltami, ma come Dio mi permette di entrare dentro le tempeste? Sì, Gesù sale sulla barca e loro lo seguirono. Allora il problema non è se stai salendo sulla barca, il problema è chi stai seguendo. Perché può darsi che Gesù li stia portando verso una tempesta, ma i discepoli sono salvi perché seguirono Gesù, non perché entrarono solo nella barca, ma perché nella barca c'era Gesù. Amen. Allora noi possiamo infilarci a volte in delle tempeste perché stiamo seguendo quello che lo Spirito Santo ci dice. Possiamo dire: ma come, Signore, mi hai portato in questo luogo di tempesta? Ma è lì che noi possiamo mettere in pratica la nostra fiducia verso Dio. Amen. Quindi Gesù sale sulla barca, i discepoli lo seguirono. A volte ci sono situazioni davanti a noi che ci impauriscono e non seguiamo più Gesù, non lo seguiamo più, perché diciamo: ma sta andando su una barca, che sta facendo? Loro invece lo seguirono. Verso 24: ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde, cioè le circostanze stavano coprendo quello che loro stavano attraversando. Vi capita che le circostanze sono così alte davanti a voi che non riuscite a vedere? Sono cose così alte che ci impauriscono? Ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Guardate cosa dice in maniera molto corta: or Gesù dormiva. Cioè c'era una tempesta in atto e Gesù dormiva, come alcuni di noi stamattina. Ma non perché sei entrato nel riposo. Ascoltami, perché Gesù stava dormendo nella barca? E qualcuno di noi si può immaginare: Gesù dormiva perché voleva provare i discepoli, Gesù dormiva perché sapeva come finiva la storia, Gesù dormiva per questo e per quel motivo. Gesù dormiva perché come uomo stava dormendo. Qualcuno può pensare come Dio stava dormendo, stava riposando. No, Gesù come uomo, cresciuto con le sensazioni, con i suoi sentimenti, col suo stato d'animo, Gesù nella barca in mezzo alla tempesta stava dormendo. Di come dormendo, in altre parole, Gesù non viveva secondo i suoi sensi fisici, ma viveva secondo ciò che stava credendo. E quando tu vivi non per quello che senti, ma per ciò che credi, tu puoi riposare anche in mezzo alla tempesta. Amen. Quando noi viviamo per le circostanze, parliamo per le circostanze. Ma quando viviamo per fede, noi siamo pronti a rispondere con la parola in qualsiasi stato noi ci troviamo e in qualsiasi ambiente noi ci troviamo. Amen. Ci sono quelli che parlano in un modo quando sono in chiesa. E ci sono quelli che in una situazione si vede quello che esce fuori dalla loro bocca. E pensano pure che è da parte di Dio. Questa è la cosa che è incredibile. Magari danno consigli che non c'entrano niente neanche col cuore, il carattere, neanche addirittura con la parola di Dio. Però Dio me l'ha detto. Non è Dio, è un'altra cosa. Non fare dire a Dio cose che non ha detto neanche nella sua scrittura. Ci sono quelli che dicono: no, perché Dio, se guarisce, quando vuole guarire, dov'è nella parola questa cosa? Se non c'è, non la dire tu e non fargli dire cose che lui non ha mai detto. Ma quando riposi veramente nello spirito, tu hai la possibilità in qualunque situazione di alzarti e dichiarare la parola. E cosa succede al verso 25? I suoi discepoli accostati si lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, noi periamo. Loro sarebbero morti tutti probabilmente. Ma egli disse loro: perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi, guardate che fa Gesù, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Oh pastore, ma Gesù era Gesù. Gesù aveva il potere di poterlo fare. Ora guarda, ci sono quelli che quando sono mossi dalle circostanze parlano in accordo alle circostanze, mentre Gesù era così ripieno di parola che parlava la parola. Guarda il Salmo 107 al verso 28 e 29. Era così nel riposo che quando si svegliò fu subito pronto a dichiarare la parola. Ma nella loro avversità gridano all'Eterno ed egli li trae fuori dalle loro angosce. Egli riduce la tempesta a un mormorio e le sue onde sono fatte tacere. In altre parole, Gesù ha preso questo salmo e lo ha dichiarato. E gli ha detto alla tempesta: taci e calmati. Secondo quello che c'è scritto nel salmo dal salmista. In altre parole, quando sei nel riposo reale, quando sei entrato nel riposo con Dio, tu hai la possibilità di parlare la parola anche in mezzo alle circostanze. Guarda la persona che è accanto e gli dici: hai la possibilità di parlare alle circostanze con la parola. E il salmista l'aveva capito bene. Nel Salmo 62, al verso 1, dice: l'anima mia trova riposo in chi? In Dio solo. In altre parole, quanti vogliono riposare ed entrare veramente in un riposo che viene dal cielo? Il salmista dice: l'anima mia trova riposo in Dio. Ascoltami, se dice che trova riposo in Dio solo, vuol dire che quando cerchiamo il riposo al di fuori di Dio non lo troviamo. Perché se la parola di Dio dice che l'anima mia trova riposo in Dio solo, vuol dire che se non lo cerco in Dio, l'anima mia non riposerà mai. E lo potete notare, spesso per cercare di riposare, noi andiamo in ferie. E poi quando torniamo dalle ferie abbiamo bisogno delle ferie e delle ferie. E quando torniamo delle ferie, delle ferie, delle ferie. A volte capita che sei stanco, ti vuoi vedere un bel film, alla fine del film sei stanco delle 2 ore del film. Sono stanco, devo fare questo, sono stanco, devo fare quello. Non c'è un altro modo. La Bibbia dice che l'anima mia trova riposo solo in Dio. Dillo con me: solo in Dio. Non c'è altro luogo, o lo trovo lì, o in realtà la mia anima non troverà mai un vero riposo. Io voglio il vero riposo. Alza la tua mano e dillo con me: io voglio il vero riposo. E Gesù è il nostro esempio, l'ho imparato per bene. In Matteo 11 verso 28 dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati. Intanto devi sapere da chi andare quando sei travagliato e aggravato. Ho visto persone che sono cariche di pesi, travagliati, e vanno ovunque tranne che da Gesù. Vanno ovunque a cercare di in qualche modo togliersi questo peso, questo fardello. Posso aprirvi il mio cuore? A volte il rischio che noi abbiamo è che quando stiamo male abbiamo bisogno di parlare con qualcuno. Avete notato questo? Questo di per sé non è sbagliato. Il problema è chi abbiamo davanti come interlocutore. Siete qui? Perché molti condannano il desiderio delle persone di parlare con qualcuno. Ecco, hai parlato con... Il problema non è che hai parlato, il problema è chi hai davanti quando hai parlato. Perché quando ho dei pesi, quando ho delle amarezze, quando ho delle cose che mi aggravano, io devo sapere da chi andare per prima. In altre parole, mentre abbiamo visto spesso che nella guarigione dell'anima Gesù è stato mandato per andare quelli che hanno il cuore rotto. In questo caso, quando c'è un aggravamento, un peso, siamo noi che siamo responsabilizzati di andare a Gesù. Siete qui? Dice venite a me, non dice andate lì o venite da, dice venite da me. Dobbiamo sapere in altre parole da chi andare. Ed io vi darò riposo, dico a me riposo. Solo Gesù può darci il reale riposo, perché lui lo ha imparato. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Guardate questo. Quanti sono mansueti e umili di cuore? Ah, tutti orgogliosi siete. Cioè, che è successo stamattina? Allora, una cosa. Intanto ci dice imparate da me. Quindi vuol dire che è un processo. Però vi voglio dire una cosa. Qui sta mettendo enfasi sul fatto che lui è mansueto e umile di cuore. In altre parole, se dobbiamo imparare da lui, cosa dobbiamo imparare? A essere mansueti e umili di cuore. Siete con me? Stai dormendo? Se non stai dormendo, non dire amen. Difficile questa mattina. È molto difficile per me predicare questa mattina, ve lo dico. Perché vedo qualcuno che fa così e l'altro che lo spinge, qualcuno che fa così e l'altro che lo sostiene. Tutti volete entrare nel riposo questa mattina, per me è chiaro. Cioè, pastore, abbiamo già capito il messaggio, lo abbiamo già ricevuto nel nostro cuore, siamo pronti a entrare nel riposo. Ma io non sto parlando di riposo fisico, sto parlando di un riposo dello spirito. La Bibbia ci dice che il nostro intero essere è formato da spirito, anima e corpo. E noi spesso diamo molto peso al riposo nel corpo, ma dovremmo cominciare dallo spirito, perché è lo spirito che influenza l'anima ed è l'anima che influenza il corpo. Amen. Quindi dovremmo avere l'attenzione nell'entrare realmente in un riposo spirituale. Quindi Gesù ci dice imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. In altre parole non sta dicendo imparate da me perché io sono orgogliosazzo, perché io sono così. Ci sta dicendo imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. Questo vuol dire che se impariamo da lui, impariamo a essere come lui. Siete qui? Impariamo a essere mansueti e umili di cuore. In altre parole, ci sta dando un modello. Non puoi entrare nel riposo reale se non sviluppi i frutti dello spirito. Tra cui c'è anche la mansuetudine, l'autocontrollo, la bontà, la gentilezza, sì? Quindi in altre parole ci sta dicendo non puoi essere orgoglioso e pensare di entrare nel riposo, perché l'orgoglioso spesso si stressa, perché vede tutto in un certo modo, perché pensa che tutti si devono riferire a lui, perché lui non ha mai sbagliato, e questo ti porta uno stress, non un riposo. Se guardate una persona che è orgogliosa, quella che non si può dire niente, che a me me lo deve dire il Signore, col fuoco ardente, col pruno che è ardente, col vello, con quello e con quell'altro. Ma lui è il Signore o no? O è il tuo servo, il tuo schiavo e fa quello che gli dici tu? Ma quando siamo mansueti, umili di cuore, io ho visto persone fare cose tremende nel riposo di Dio. Che quasi quasi io gli dicevo, perché non ti riposi un po'? No, pastore, tranquillo. Anzi, questa cosa che io sto facendo mi benedice a tal punto che Dio poi mi dà le forze in un altro modo, in un altro ambito, sto vedendo la benedizione in un altro, perché sono mansueti, sono umili di cuore, stanno imparando da Gesù. Alza la tua mano e di io voglio imparare da Gesù. E voi troverete riposo per le anime vostre. Dice troverete, non dice produrrete, dice troverete. In altre parole, chi vive nel riposo è uno che sta con Dio. Una persona che sta col Signore, lo vedete subito, sta nel riposo. Ma quando tu non stai con Dio, vivi nello stress. E una persona stressata si identifica pure. Abbiamo ascoltato quella barzelletta, per me fantastica, che quella storia più che una barzelletta, di quella persona che trova un amico che sta comprando un sacco di camomille al bar e dice: ma perché stai comprando tutte queste camomille? Ma che vuoi, lasciami No, no, comprane ancora, stai tranquillo. Una persona stressata la individui, non solo per le risposte, ma a volte lo stress può anche cadere in pensieri continui di depressione, stanchezza emotiva, fisica, eccetera. Il mio consiglio è: se sei in questa condizione, torna a Dio il più velocemente possibile. Torna nella sua presenza. Chi fu l'uomo più mansueto sulla faccia della terra che ci viene indicato in Numeri? Mosè. Mosè chiede a Dio la presenza e Dio, siccome va sempre al di là di quello che noi gli domandiamo o pensiamo, Dio non solo gli dà la sua presenza, gli dà il riposo. Esodo capitolo 33 verso 13 e 14. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Dee, fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Qui la parola riposo è nuah, che ha un significato più ampio del solo riposare. È come se letteralmente stesse dicendo: la mia presenza verrà con te e ti toglierò tutte le preoccupazioni che tu incontrerai lungo il cammino. Lui chiede la presenza e Dio gli dice: non solo la mia presenza verrà con te, ma a causa di questa presenza io ti toglierò tutte le preoccupazioni del cammino. Quando abbiamo delle preoccupazioni che ci assalgono, ascoltami, è solo un indice. L'indice che dobbiamo ritornare nella sua presenza. È solo un'indicazione che arriva nella tua vita. Non c'è nulla di sbagliato, a meno che non c'è un'attitudine negativa che va corretta. Non c'è qualcosa che devi in qualche modo sistemare nella tua vita, devi solo ritornare nella presenza di Dio. Nel momento che ritorni nella presenza di Dio, tu vedrai che riceverai il riposo che qui Dio ha promesso a Mosè. Amen. Però cosa gli dice? Fammi conoscere le tue vie. E quando si parla di via, necessariamente dobbiamo pensare che la via ha dei limiti. Una via è considerata tale perché ha dei margini, è delimitata. In altre parole, Mosè gli sta dicendo: non farmi vivere come penso io. Fammi conoscere le tue vie, fammi conoscere quali sono i tuoi sentieri, fammi vedere quali sono i tuoi limiti, i limiti che tu mi metti dove io posso camminare e posso camminare in un sentiero che tu mi hai indicato. In altre parole, Mosè gli sta dicendo: Signore, mettimi dei paletti, Signore, mettimi dei limiti, fammi vedere la strada dove io devo camminare. Spesso noi vogliamo camminare ovunque, ma che bella preghiera che sta facendo Mosè: Signore, dammi le tue vie. Noi voi a volte vorremmo dire al Signore: questa è la mia via, benedicila. Mentre qui Mosè gli sta dicendo: Signore, fammi conoscere le tue vie, il tuo modo di vedere la mia vita, i tuoi paletti che tu mi vuoi mettere, perché in quei paletti io sicuramente posso essere benedetto da te. Sei con me questa mattina? Sì. E infatti, se io ti dicessi: sei limitato, guarda la persona che accanto ti dici: sei limitato, sicuramente ti offenderesti. Sei limitato, ma chi? Sei limitato, Riccardo. E se gliel'avessi detto all'apostolo Paolo, lui ti avrebbe detto un forte amen. Ti avrebbe detto: vero che sono limitato. Oh, quanti limiti ho. In Seconda Corinzi 12:9 lui dice: ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza, cioè a compimento in dei limiti. È incredibile. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Quando chiedi a Dio di camminare nelle sue vie, sembra che ti stai appartando in quella via perché tutte le altre vie non le vuoi praticare. Sei qui? Quindi tu vuoi camminare in quella via, ma automaticamente camminando in quella via, tutte le altre vie, tu dici: io non voglio camminare in quelle vie. Sembra che sia una limitazione. Ma come, ho 10 strade davanti a me e non posso praticarle tutte? Ho 10 vie davanti a me e non posso camminare per tutte quelle vie? È una limitazione. Ma come, non dovrei essere libero in Cristo? Ma quando noi chiediamo al Signore di camminare nella sua via, noi non stiamo scegliendo una via e 9 vie che sono buone. noi stiamo scegliendo una via che ci benedice piuttosto che tante altre che ci faranno ritardare la benedizione nella nostra vita. Siete con me? Ecco perché Mosè sta dicendo: io ho bisogno che tu mi dica le tue vie, i tuoi limiti, perché in quei limiti io so che tu mi puoi benedire. C'è una potenza che viene espressa in quei limiti. Amen? Che mi è caduto il foglio? Ah, ecco perché guardavate tutti dietro. Pensavo che ora è tornato Gesù a rapirci e stava dicendo tipo: zitti, non gli dite niente. Quindi nelle vie di Dio noi possiamo riscoprire la potenza di Dio che agisce in noi. Guardiamo questi tre esempi velocemente. Deuteronomio 32, dal verso 9 al verso 10. Poiché la parte dell'Eterno è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine desolata e squallida. Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la, ditelo voi, come la pupilla del suo occhio. Dove si trova la pupilla? Indica la pupilla alla persona che è accanto, gli metti il dito. Allora, la pupilla si trova in un luogo ben delimitato, non è ovunque. Immagina avere pupille lungo il corpo. Ti guardo, eh? La pupilla è in una determinata area, è racchiusa in una determinata area. Guardate quest'altro esempio. Giovanni 10, 27, 28. Gesù parla delle sue pecore, dice così: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Ascoltami, dalla mano è un luogo ben delimitato, è un luogo ben racchiuso, ha dei limiti. Sei nelle sue mani? Sì. Sei la pupilla del suo occhio? Sì, ma non devi uscire fuori dalla pupilla, non devi uscire fuori dalla mano. Hai dei limiti e in quei limiti Dio ha posto una benedizione. E guarda il Salmo 91 al verso 1. Chi abita nel riparo dell'Altissimo, questa è la versione NIV, chi abita nel riparo dell'Altissimo riposerà all'ombra dell'Onnipotente. Di come riposerà? Riposerà all'ombra. Cioè c'è un luogo che è un riposo e c'è un luogo che è un non riposo. Dice riposerà all'ombra, questo vuol dire che c'è un'area ben delimitata. Quando sei dentro l'ombra riposi, quando sei fuori dall'ombra non riposi più. Puoi riposare dentro l'ombra, ma quando esci fuori dall'ombra non c'è più riposo. Ecco perché a volte noi vorremmo il riposo di Dio che sia ovunque, e ritorno a dire, la Bibbia dice entra nel riposo. Se c'è un'ombra e sei fuori dall'ombra, devi entrare dentro quell'ombra per poter ricevere quel riposo. Dico a me, io voglio entrare sotto l'ombra delle ali di Dio per riposare. Il contrario del riposo è lo stress. Sapete cos'è lo stress? È quando il nostro corpo risponde in maniera attenta a una sollecitudine. In altre parole, noi ciclicamente come uomini e donne andiamo da una fase di riposo a una fase di attenzione a una fase di risposta a una sollecitudine esterna. E quando viaggiamo sempre stressati è come quando viaggiamo con la macchina in prima. Cosa succede? Il motore è sempre su di giri. C'è qualcuno, qualche moglie che guida così ancora, sì, qualche uomo pure, in prima. E che dici tu? Sto camminando, la macchina va, finché la macchina va lasciala andare, ma in prima è probabile che arrivato a Montemurlo il motore segni con una chiave inglese così lampeggiante, basta, non ce la faccio più. Esplode, no? Spero di no, ma sicuramente ne soffrirà. Ecco che il nostro corpo non è progettato per viaggiare in prima fisso. Allora possiamo gestire delle fasi dove la nostra attenzione è molto alta, ma non possiamo vivere una vita continuamente stressati. Sei con me? Perché quando viviamo una vita continuamente stressati, quello che accade è che il nostro corpo anche viene debilitato. Allora possiamo gestire un momento, una fase, ma non possiamo camminare sempre stressati. Dico come io ho bisogno di entrare nel riposo. E vedo come davanti a noi, per le prossime domeniche, noi dobbiamo entrare in questo riposo, cari. Chiesa, noi dobbiamo entrare in un riposo, non nel dormire. Non fare niente non entra nel riposo. Entrare nel riposo significa fare le cose con la forza di Dio, con una buona attitudine che Dio ci dà e soprattutto senza stress. Forse stanchi, ma non stressati. Dillo alla persona che è accanto. Stanco sì, stressato no. Possiamo individuare almeno 7 categorie di fonti, 7 fonti anzi, che possono portare stress nella nostra vita. Guardate, ansia, troppo lavoro, ferite nell'anima, indecisioni e dubbi. Ti capita mai di procrastinare sempre le decisioni? Lo farò domani, devo decidere forse se farlo o no. Questo produce in noi stress. Valli dell'ombra della morte, cioè situazioni dove pensiamo che non ci sarà più un domani, un futuro, c'è una morte, c'è qualcosa che dici non vivrà mai più questa situazione. Questi sono fonti di stress. Nemici, e per nemici non intendiamo il genere umano, ci sono quelli che odiano tutti, no, non intendiamo questo, intendiamo nemici che possono essere nemici delle tue buone abitudini, possono essere nemici inteso come qualcosa che qualche collega ti fa, ma non è lui il nemico, sono le azioni che ti arrivano che sono dei nemici. E poi paura del futuro. Queste sono tutte delle fonti che possono provocare stress nella nostra vita. E ora voglio farvi vedere un salmo, perché questo salmo, che è il più conosciuto, ha in sé tutte e 7 le fonti di stress, ma anche in sé tutti gli antidoti. Cioè, in altre parole, questo salmo, che è il più conosciuto, ci fa vedere il carattere e il cuore di Dio per ognuno di noi. E lo puoi cominciare a leggere, il Salmo 23, che inizia dicendo: l'Eterno è il mio pastore. In altre parole, il salmista sta iniziando dando un target chiaro. Qui stiamo discutendo del carattere, della natura e di come Dio si prende cura di te, e si prende cura di te allo stesso modo di come un pastore si prende cura delle sue pecore, ma poi aggiunge buono, perché Dio è buono. E dobbiamo partire da questo punto: l'Eterno è il mio buon pastore e nulla mi mancherà, o io non manco di nulla. Perché lui è buono, dillo con me, è buono. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Guarda qui. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Cioè, la prima fonte di stress è l'ansia. L'ansia per le cose che forse non arriveranno, per delle provvisioni che forse stai aspettando, per delle amicizie che forse non stanno arrivando, per delle situazioni lavorative che non stanno arrivando. E cosa dice il primo verso? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, io non manco di nulla, la mia fede è in Lui. Questo vuol dire che questo zittisce ogni fonte di ansia nella mia vita, perché Lui non mi farà mancare mai di nulla. Se ci credi, puoi alzare la tua mano e dire: grazie Signore che io non manco di nulla. Il troppo lavoro, il verso 2 dice: egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Wow, quando siamo al lavoro e siamo così stressati, quando entriamo nel riposo, quando andiamo al Signore, quando abbiamo momenti con Lui, anche mentre siamo al lavoro, in quel momento Lui ci può guidare lungo acque che portano riposo nella nostra vita. Non è meraviglioso questo? Un'altra fonte, ferite nell'anima, guardate il verso 3: egli mi ristora l'anima, cioè restaura la mia anima a una condizione originale, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Mi conduce per sentieri di giustizia. Anche quando ho dubbi, indecisioni, io devo credere che Lui mi sta conducendo, che Lui mi guida lungo sentieri di giustizia. C'è una fonte di stress, in questo salmo c'è anche un antidoto per questa fonte di stress. Valli dell'ombra della morte, verso 4, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Un'altra fonte di stress, i nemici. Guardate il verso 5. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Cioè, in altre parole, mentre tu sei a tavola e Dio ti sta servendo, lo fa mentre ci sono i nemici attorno, e questo vuol dire che tu puoi riposare, puoi addirittura mangiare, che è una condizione di tranquillità spesso elevata. Si sono a tavola, sono tranquillo in presenza dei miei nemici, non li ha fatti uscire il Signore, e sono in presenza tua, sono in presenza sua, i nemici sono lì, ma tu ti puoi sedere a tavola e Dio apparecchia davanti a te alla mensa. Puoi dire wow. Un'altra fonte di stress è paura del futuro. Finisce il salmista il verso 5 dicendo: tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. E il verso 6: se hai paura del futuro, guarda qui. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno. Guarda che dice qui, per certo. Ascoltami, quando tu leggi le parole della scrittura, devi pensare che è come se Dio te le sta sussurrando, come se Dio te le sta dicendo direttamente a te, dalla sua bocca al tuo cuore. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Oggi vogliamo ascoltare Dio che ci dice: per certo, beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Per certo, non c'è dubbio, per certo beni e benignità ti accompagneranno qualche giorno? Quanti giorni? Qualche giorno? Tutti i giorni della tua vita saranno insieme con te. E quando ricevi questa parola nel tuo cuore, ogni paura del futuro sparisce e tu puoi entrare nel riposo. Dillo, io posso entrare nel riposo. Prendiamo insieme Isaia 30 verso 15 mentre andiamo verso la conclusione. Poiché così dice il Signore l'Eterno, il Santo di Israele: nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Guardate qui, il tornare a Lui produce in noi la calma. A volte vogliamo vivere la calma, vogliamo vivere il riposo, vogliamo vivere la tranquillità, vogliamo vivere la shalom, ma qui Isaia ci sta dicendo, ispirato dallo Spirito Santo, che nel tornare a Dio noi troveremo una calma, nello stare col Signore noi troveremo calma, e mette in relazione il tornare a me, la calma, e poi il riposare in Lui con la fiducia. Quando riposiamo in Lui noi possiamo avere fiducia, possiamo vivere nella fede del Figlio di Dio, possiamo sapere che Dio si sta preoccupando di noi perché stiamo riposando. Quando riposiamo, in noi si accende automaticamente la fiducia in Dio. Quando non viviamo la fiducia è perché non stiamo riposando, e se non stiamo riposando possiamo dire: abbiamo bisogno di entrare nel riposo, perché quando entro nel riposo io posso avere fiducia in Lui. Se sto lontano da Lui, torna a Lui, perché quando torni a Lui tu torni al luogo di riposo. Quando torni a Lui tu ti calmi, quando torni a Lui la shalom ritorna nella tua vita. Siete qui? E io quello che desidero, cari, che in questo tempo noi possiamo entrare realmente nel riposo. Molte cose che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni sono oramai un ricordo passato, ma penso che ci abbiano insegnato qualcosa, spero che ci abbiano insegnato qualcosa, che che tutte le nostre certezze e routine quotidiane possono cambiare da un momento all'altro, ma c'è una cosa che non cambierà mai, ed è Dio e la sua parola. La sua parola è stabile nei cieli. Allora perché vivere per circostanze o vivere per quello che accade attorno a noi? Abbiamo visto negli ultimi 2 anni che hanno tolto cose, messo cose, tolto libertà, rimesse libertà nel giro di pochissimo. Camminavamo coi fogli, ve lo ricordate? Chiesa, siete qui? I fogli compilati, sto andando da mia madre, sto andando al supermercato, spruzzavamo cose ovunque, scambiavamo il deodorante con il... Ora non ci laviamo più, cioè non tocchiamo qualsiasi cosa, pure la testa. È cambiato tutto e io credo con tutto il cuore che queste cose che noi viviamo sono cose che Dio permette per farci comprendere. Il deserto per il popolo di Israele, dice la scrittura, era per farti comprendere, per svegliarti, per farti capire che tutto quello su cui a volte noi basiamo la nostra vita può cambiare da un momento all'altro, ma c'è una cosa che rimane stabile ed è Dio e la sua parola. Lui è l'Eterno, non muta, la sua parola è stabile nei cieli, Salmo 119. Queste cose non cambieranno mai, queste ti portano un reale riposo, perché tu puoi riposare in qualcosa che non cambia, che non trasforma, che oggi in un modo, domani in un altro. In quello non puoi riposare, sarai sempre stressato, ma quando sei in Dio tu puoi riposare. E guardate cosa dice lo scrittore di Ebrei al capitolo 4 dal verso 1 al verso 3 con la versione La parola è vita. Siccome la promessa di Dio è ancora valida, parlo della promessa che tutti possono entrare nel suo luogo di riposo, perché lo vedremo nelle prossime domeniche, Dio disse a quelli che erano del deserto: io giurai loro che non entreranno nel mio riposo. E siccome questa promessa è ancora valida, cioè di entrare nel suo riposo, lo scrittore di Ebrei sta parlando di questo. Stiamo ben attenti che qualcuno di voi non pensi di essere arrivato troppo tardi, perché questa meravigliosa notizia, cioè l'entrare nel suo luogo di riposo, è stata data a noi come a quelli che vissero ai tempi di Mosè. A loro però non giovò nulla, perché dopo averlo udita non vi prestarono fede. Noi invece, che abbiamo creduto in Dio, possiamo entrare nel luogo del suo riposo. Ascoltami. Noi invece, che abbiamo creduto in Dio, possiamo entrare nel luogo del riposo. Ma guardare quelli che morirono nel deserto, la stessa promessa, dico me stessa promessa, non giovò niente a loro, perché non fu unita con la loro fede. In altre parole, noi possiamo avere la promessa di entrare nel suo riposo, ma se non la uniamo alla fede di entrare in quel riposo, quella promessa non porta niente di buono nella nostra vita, non produce qualcosa, perché la dobbiamo unire alla fede. Questo vuol dire che se io aspetto che le circostanze attorno a me cambino per poter entrare nel riposo, anche se ho una promessa di entrare nel riposo, non gioverà niente a me, perché in realtà non sto aspettando di avere fede per entrare, ma sto aspettando che le circostanze cambino. Ma in mezzo a quelle circostanze, in mezzo al deserto, Dio gli aveva detto: io vi darò riposo. E nonostante questa promessa, non vi entrarono perché dubitarono. Ma alza la tua mano e di: per me non sarà così. Io questa mattina voglio entrare nel riposo. Perciò, mentre ti alzi in piedi, io desidero che voi possiate questa mattina realizzare che c'è una promessa nella vostra vita. E una delle promesse è che tu puoi entrare nel luogo di riposo che Dio ha preparato per te. E in questo luogo il tuo spirito può riposare. E mentre il tuo spirito riposa, la tua anima riposa. E mentre la tua anima riposa, il tuo corpo riposa. A volte vorremmo riposare solo il corpo dormendo, ma potete darmi conferma che a volte dormiamo e ci svegliamo più stanchi di prima, perché siamo andati a letto con dei pensieri o siamo andati a letto con un'anima turbata, e quando ci svegliamo siamo più stanchi di prima. Forse ha riposato il corpo, ma in realtà non ha riposato realmente, perché la mente non ha riposato, l'anima non ha riposato. Per prima cosa dobbiamo far dimorare il nostro spirito nel riposo, nel luogo di riposo di Dio. Amen. Alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi.